Stasera, fratelli, ponderò attraverso le scritture alla domanda perché Faraone si oppose alla partenza di Israele dall'Egitto. E questo è molto importante perché una volta che troviamo, siccome viene citato dall'Apostolo Paolo al capitolo 9 di Romani, se troviamo la risposta, se noi ripercorriamo la strada che ha percorso l'Apostolo Paolo e arriviamo alla conclusione, anche noi a cui è arrivato l'Apostolo Paolo, studiando anche lui le scritture, anche se sappiamo che lui è stato ispirato dallo Spirito Santo a scrivere l'Epistola ai Romani, noi diciamo, seguiamo la strada del suo ragionamento per arrivare a rispondere a questa, per avere la risposta a questa domanda, cioè il perché Faraone si oppose alla partenza di Israele dall'Egitto. Avrebbe potuto farli uscire il popolo di Israele dall'Egitto alla prima, alla seconda, alla terza piaga? Avrebbe potuto farlo? È lui che non lo ha voluto? O cosa è accaduto a Faraone? Ecco, oggi risponderemo quindi a questa domanda con l'esame di quello che dicono le scritture. Quindi abbiamo detto che percorreremo la strada che ha percorso l'Apostolo Paolo nei suoi ragionamenti. Quindi dobbiamo partire dall'Apostolo Paolo. Partiamo dall'Apostolo Paolo al capitolo 9 di Romani, dal versetto 10. 9, 10, leggeremo qualche versetto per partire, per capire il ragionamento di Paolo. Allora, dalla parola di Dio, aprite le vostre Bibbie al capitolo 9 di Romani, dal versetto 10, leggiamo quello che scrive l'Apostolo Paolo. Non solo, ma anche a Rebecca avvenne la medesima cosa. Anzi, leggiamo dal versetto 9, scusate. Quindi partiamo dal versetto 9 per non spezzare il ragionamento dell'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo fa questo ragionamento. Poiché questa è una parola di promessa, in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliolo. Non solo, ma anche a Rebecca avvenne la medesima cosa, quando ebbe concepito da uno stesso uomo, vale a dire Isacco, nostro padre, due gemelli. Poiché prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà al minore. Secondo che è scritto: ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esaù. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? Così non sia, poiché egli dice a Mosè: io avrò mercé di chi avrò mercé e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Poiché la scrittura dice a Faraone: appunto per questo io ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Quindi vedete, l'Apostolo Paolo, nell'Epistola ai Romani, l'Epistola conosciuta dove viene spiegata la giustizia di Dio per la salvezza di ogni uomo, cioè come si fa a ottenere, a essere giustificati, a essere salvati. Come epistola, non c'è epistola migliore per questa esposizione che l'epistola ai Romani. La salvezza è per grazia. E nell'epistola ai Romani l'apostolo Paolo lo espone chiaramente sin dal principio. E tra le cose che riguardano la salvezza per grazia, la salvezza che Dio ha donato all'uomo, per spiegare questa salvezza, vedete? L'Apostolo Paolo parla anche del proponimento della elezione di Dio. E come ne parla dal capitolo 9? Ne parla in questa maniera, abbiamo letto. Questa è una parola di promessa, cioè che è Dio che sceglie. Il Dio fece questa promessa a Sara. Va bene, qui Paolo parte nel suo ragionamento dalla promessa che Dio ha fatto a Sara. E la promessa è questa: in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliolo. Quindi Dio fece questa promessa a Sara. Fece una scelta a Dio, capite? E da quel figliolo, e dal figliolo della promessa che ci sarebbe stata poi, sarebbe derivata la salvezza. Rappresenta questo figliolo, diciamo tutti i discendenti, secondo la promessa, i discendenti di Abramo, secondo la promessa però, tutti sono discendenti di Abramo, tutti quelli che hanno la fede di Abramo, capite? Quindi è una parte importante anche qui che Paolo sta spiegando. Quindi tutti i discendenti di Abramo, secondo la promessa, sono figlioli di Abramo, quindi non sono figlioli di Abramo. Non sono salvati i figlioli di Abramo secondo la carne, ma sono salvati i figlioli di Abramo secondo la promessa della fede che Dio ha fatto ad Abramo. E Dio ha detto, appunto, ha fatto questa promessa, ma non solo, e Dio poi ha fatto un'altra promessa, ha fatto una promessa anche a Rebecca, ha detto anche queste parole a Rebecca, non solo. Ma anche a Rebecca avvenne la medesima cosa. Quando ebbe concepito da uno stesso uomo, vale a dire Isacco, nostro padre, due gemelli. Poiché prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. Le fu detto, il maggiore servirà al minore, secondo che è scritto, ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esau. Quindi Dio fece una scelta. C'erano due gemelli nel ventre di Rebecca, due gemelli. Bene. E Dio scelse Giacobbe e non Esau. Fece una scelta, vedete? Quindi Dio sceglie. Dio fa misericordia a chi vuole, vedete? Quindi, perché? E come avviene questa scelta? Qui l'ha spiegato l'Apostolo Paolo al versetto 11 e 12. Guardate come spiega l'Apostolo Paolo spiega la scelta che Dio fa di quelli che lui si vuole scegliere. Qui stiamo parlando della salvezza, perché Dio sceglie le persone che vuole salvare, secondo come lui ha deliberato in cuor suo. E guardate quali sono gli elementi di cui lui tiene conto. Dice, prima che fossero nati, quindi al versetto 11, prima che fossero nati, quindi Dio fece la scelta prima della nascita. E dice anche, prima che avessero fatto alcunché di bene o di male, attenzione, questo prima che avessero fatto alcunché di bene o di male, va inteso anche nella preconoscenza di Dio, cioè Dio non le ha considerate le opere di questi due uomini, non ne ha tenuto conto, anche tenendo conto della sua preconoscenza, cioè che lui vede il presente, il passato e il futuro nella stessa maniera, cioè egli è l'Iddio onnipotente a cui nulla sfugge, lui conosce il nostro passato, lui conosce il presente e conosce anche il futuro, quindi quando lui parla, parla tenendo conto di tutte queste situazioni. Quindi, quando il Dio Quando Dio ha fatto dire lo Spirito Santo ha fatto dire queste parole all'Apostolo Paolo, voleva appunto intendere questo. Sì, vuole intendere questo, cioè che Dio non ha guardato alle opere che hanno compiuto Esaù o Giacobbe. Quando lui ha scelto, quando il Dio ha scelto Giacobbe, non ha tenuto conto delle opere di Giacobbe, non ha tenuto conto delle opere di Esaù, ma Dio ha fatto una sua scelta. Ha fatto una scelta. E qui dice ancora, continuando nel versetto 11, dice: affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio, cioè il proponimento è il proposito che Dio si era fatto in sé. Quindi rimanesse ferma la decisione che Dio ha preso in se stessa. Che cosa riguarda questa decisione? Riguarda l'elezione di Dio, cioè l'elezione. Questa è la predestinazione, è conosciuta anche come il proponimento dell'elezione di Dio. Proponimento è il pensiero, la decisione, il proposito che Dio si è fatto a riguardo dell'elezione, cioè è Lui che ha deciso chi salvare e chi no. E lo ha fatto prima, addirittura prima della fondazione del mondo, perché prima della fondazione del mondo è stato scritto il libro della vita, dove sono stati scritti tutti i nomi di coloro che avrebbe chiamato e poi avrebbe anche salvato. Quindi ciò è avvenuto prima della fondazione del mondo. Che dipende ora. Questa decisione, no? Questa decisione che Dio ha preso per quanto riguarda i salvati, adesso stiamo prendendo in considerazione la parte dei salvati, di quelli che Dio ha misericordia. Dice al versetto 12 che dipende non dalle opere. Qui no, queste parole non dipende dalle opere. Vuol dire che Dio sapeva già le opere che gli uomini avrebbero compiuto, sapeva già Dio il cuore degli uomini, li conosceva già prima che venissero al mondo. Il Dio conosceva già tutto. Ma dice qui, l'Apostolo Paolo dice che non dipende però dalle opere, quindi non dipende dal cuore dell'uomo, non dipende dalla predisposizione dei cuori, non dipende dalla volontà dell'uomo, non dipende dalle opere dell'uomo, in maniera assoluta. Ma qui dice appunto non dipende dalle opere, ma, vedete, ma in contrapposizione alle opere c'è la volontà di Dio. Dipende dalla volontà di colui che chiama. E la volontà di colui che chiama chi è? Colui che chiama è l'Eterno Iddio. Colui che chiama è il Signore. Quindi la salvezza, la chiamata e la salvezza dipendono appunto da Dio. Perché colui che chiama è Dio. Perché tutti quelli, no? Come è scritto poco prima è stato scritto a Romani 8, 29, stanno scritte queste parole. Perché quelli che, 8, 29 di Romani, perché quelli che egli ha preconosciuti, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Vedete? Perché quelli che egli ha preconosciuti. Ora, il Dio ha preconosciuto i santi, va bene? Ma questo preconosciuto vuol dire preconosciuto, vuol dire conosciuto da prima, mettiamo da prima della nascita. Non possiamo considerarlo come se Dio avesse conosciuto soltanto, no? Nel significato della parola, come se Dio avesse conosciuto soltanto i santi, quelli che sarebbero salvati. No, perché il Dio conosce l'empio da lungi, il Dio conosce anche tutti gli empi. Conosce cosa c'hanno nel cuore gli empi e lo sa, lo conosce, lo sa da prima della fondazione del mondo, anche per quanto riguarda gli empi. Quindi questo preconosciuti dobbiamo trovare che cosa la scrittura intende con questa parola conoscere da prima. La parola conoscere viene utilizzata nelle scritture per indicare un profondo affetto, capite? Un profondo affetto tra due persone. Ad esempio, Adamo conobbe Eva e nacque Caino. Conobbe si usa nel rapporto di di un profondo sentimento tra due persone, vedete? Nel rapporto tra due persone, il profondo affetto, la scrittura la chiama anche, questo affetto lo chiama anche conoscere. Capite? Quindi vuol dire affetto, quelli che due, quindi rileggendo il versetto 29. Avendo trovato questa spiegazione, perché altrimenti non sarebbe corretto, non gli si può dare altra spiegazione a questa parola. Qui rileggendo sarebbe così, perché quelli che egli ha amati fin dal principio sarebbe così, ma in questo caso la parola preconoscere ha questo significato, che Dio, quelli che ha amato prima, mettiamo così, della fondazione del mondo, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo. Perché se la parola preconoscere avesse il significato normale che noi conosciamo, no? Che noi sappiamo della parola conoscere, se avesse avuto quel significato, allora, cioè, come è possibile? Siccome Dio avrebbe preconosciuto in quel senso tutti gli uomini, buoni e cattivi, santi, quelli che si sarebbero convertiti, figlioli di Dio, ma anche gli empi preconosce il Signore. Cioè, non è che gli empi non li preconosce. Quindi, se li preconosce tutti, però poi dice, vedete, li ha pure predestinati, quelli che ha conosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo. Quindi qui per dare una spiegazione, per trovare una spiegazione al significato della parola preconosciuti, il significato dovrebbe essere qualcosa che esclude gli empi, capite? Perché gli empi non sono predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, ma solo i santi sono predestinati a questo. Quindi la parola, ora utilizzando come abbiamo visto che Adamo conobbe Eva, c'è scritto anche di Giuseppe, che Giuseppe non la conobbe, no? Nel rapporto profondo di affetto che si esplicita anche con il rapporto carnale tra marito e moglie, capite? È un rapporto profondo di affetto. Quindi vediamo da questi passaggi che il significato della parola qui, conoscere, è utilizzato, no? Adamo conobbe Eva, non viene utilizzato col suo significato normale che c'è nella lingua italiana, ma ha un significato particolare. Quindi le scritture, in questo caso di Romani 8:29, danno questo significato. Cioè, bisogna dare alla parola preconosciuti questo significato, quello amati profondamente, diciamo, prima della fondazione del mondo. Questo è il significato, non la traduzione, attenzione, non sto dicendo che è tradotto male, ma qui ci vuole uno sforzo tenendo conto della somma della parola di Dio per arrivare alla conclusione corretta, capite? Quindi non è che è tradotta male, è tradotta bene, però bisogna. Quella parola non gli si può dare altro significato. Quindi, detto questo, abbiamo visto che quelli che Dio ha preconosciuti li ha anche chiamati, quelli che, li ha pure predestinati, e quelli che ha predestinato li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, capite? Quindi, tornando adesso al passo che stiamo esaminando di Romani 8:29, scusate, 9. 9:12 dice che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama, perché abbiamo visto che Dio, quelli che ha predestinati, poi li chiama e poi quindi li giustifica. Li giustifica, arriva a giustificarli per mezzo della fede nel sacrificio di Cristo Gesù. Chi mette la fede in queste, nei santi per salvarli? La mette lo Spirito Santo. Quando il credente viene, diciamo, convinto quanto al peccato e alla giustizia di Dio, alla salvezza che Dio gli vuole donare in Cristo Gesù, è lo Spirito Santo che opera nel suo cuore, dentro di lui. Quindi anche lì è Dio che opera nella salvezza. Ora, questi passaggi Paolo li ha citati per dimostrare che è Dio che sceglie, cioè quelli che devono essere salvati, e Dio li sceglie. Però l'Apostolo Paolo, guardate un po', dice al versetto 17: poiché la scrittura dice a Faraone, appunto per questo io ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Così dunque, egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Quindi l'Apostolo Paolo prima ha parlato della scelta che Dio fa per quanto riguarda la salvezza e poi cita Faraone. Cita Faraone e la conclusione finale è che Dio fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole. Quindi il Dio opera sui due lati. Opera dalla parte in cui deve avere misericordia delle persone che lui ha scelto, ha eletto a salvezza, ma poi agisce anche, è sempre lui che agisce nei confronti di quelli che egli vuole indurare. Quindi vedete, l'Apostolo Paolo non solo dice che ci sono quelli che vengono scelti da Dio, che vengono eletti a salvezza da Dio, ma anche quelli che sono indurati, tutte e due, vedete. Per dimostrare questo, l'Apostolo Paolo L'Apostolo Paolo ha citato Faraone. Cosa significa questo? Significa che l'Apostolo Paolo si è andato a leggere il libro dell'Esodo, dove si parla di Faraone, di come Dio ha trattato Faraone, e l'Apostolo Paolo è giunto a questa conclusione. L'Apostolo Paolo, La conclusione a cui è giunto è stata questa, che Dio fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Quindi non solo è arrivato alla conclusione che Dio fa misericordia a chi vuole, quindi sceglie e legge secondo il suo proponimento, secondo il beneplacito della sua volontà, come è scritto in un altro punto delle scritture. Egli sceglie gli uomini che vuole salvare secondo le sue decisioni, che non sono collegate in nessuna maniera né alle opere né al cuore di quella persona, ma lui sceglie secondo la sua volontà. Ma non solo egli sceglie quelli da salvare, ma egli determina anche chi deve indurare, perché gli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole, sempre. Quindi sempre dalla volontà di Dio dipende anche l'induramento. Per questo induramento l'Apostolo Paolo si diciamo lo vuole, l'ha confermato, l'ha voluto confermare citando Faraone. Ora noi oggi ripercorriamo, andiamo a vedere alcuni passaggi dell'Esodo che parlano appunto di Faraone, in maniera che noi ripercorriamo la strada che ha percorso l'Apostolo Paolo e ci rendiamo conto anche noi di persona se la conclusione a cui l'Apostolo Paolo è giunto è corretta, cioè se anche noi, leggendo il libro dell'Esodo, giungiamo alla stessa conclusione. È chiaro che la risposta è così, perché essendo parola di Dio ispirata anche l'Epistola ai Romani, è chiaro che Paolo non si è sbagliato, questo già lo sappiamo. Però noi lo stesso lo ripercorriamo, perché noi ne dobbiamo tutti noi essere convinti in maniera che quando ci troviamo a dover parlare di questi argomenti, noi sappiamo dimostrare chiaramente anche agli altri che le cose stanno così, che non solo il Dio ha misericordia di chi vuole, ma anche che il Dio indura, capite? Che questa parte è quella parte che taluni, diciamo, osteggiano maggiormente. Cioè, non, alcuni non sopportano il fatto che Dio ad alcune persone le possa indurare. Capite? Invece la scrittura ci insegna che Dio compie anche questa opera di induramento, non solo l'opera di salvezza, ma anche l'opera di induramento su taluni. E Faraone è uno di questi esempi. Oggi ne vedremo alcuni, ma a cominciare da Faraone. Adesso noi andiamo a leggere nel libro dell'Esodo. Nel libro dell'Esodo cominciamo. Leggeremo alcuni passaggi, quelli più importanti. Si dovrebbe leggere, naturalmente voi dovreste leggere quando avete tempo, e il tempo lo dovete trovare, bisogna leggere tutto il libro dell'Esodo, va bene? In particolare da dove inizia la questione con Faraone e l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, le 10 piaghe e tutto quanto, tenendo conto di come il Dio si relaziona con Faraone, capite? Tenendo conto di questo. Ora noi prenderemo solo alcuni passaggi per riflettere su questi, però è bene leggere tutti i capitoli facendo molta attenzione a quello che è scritto. Ora noi andiamo a leggere al capitolo 4 di Esodo, aprite le vostre Bibbie e andate al libro di Esodo, al capitolo 4, dal versetto 21, leggiamo queste parole. Dal versetto 20. Quindi voi sapete che Mosè fu mandato da Dio per liberare il popolo di Israele. Avvenne questo, leggiamo. Mosè dunque prese la sua moglie e i suoi figlioli, li pose su degli asini e tornò nel paese di Egitto. E Mosè prese nella sua mano il bastone di Dio. E l'Eterno disse a Mosè: quando sarai tornato in Egitto, avrai cura di fare dinanzi a Faraone tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere. Ma io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. E tu dirai a Faraone, così dice l'Eterno, Israele è il mio figliolo, il mio primogenito. E io ti dico, lascia andare il mio figliolo affinché mi serva. E se tu ricusi di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò il tuo figliolo, il tuo primogenito. Voglio farvi notare, fratelli, che qui c'è racchiuso l'inizio, no? La chiamata di Mosè, Mosè che deve andare a parlare a Faraone e Dio dà già la conclusione finale. Ma in questa conclusione finale, che è praticamente la decima piaga, no? La morte dei primogeniti, e anche compreso il primogenito del Faraone. Qui dice, avete notato come al versetto 21 dice: ma io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Vedete? Cioè, Dio, nella sua sovranità, perché egli fa quello che vuole, ha mandato Mosè a dire a Faraone di lasciare uscire il suo popolo. Però gli dice: egli già non ti farà uscire, non farà uscire il popolo di Israele. Perché non lo farà uscire? Qui c'è scritto, io gli indurerò il cuore, vedete? Quindi l'Apostolo Paolo, quando nella Epistola ai Romani ha scritto che Dio avrebbe indura chi vuole, capite? È collegato, cioè ci è arrivato a quella conclusione che noi leggiamo in Romani, ci è arrivato perché in Esodo c'è scritto, ma questo non è l'unico passaggio, adesso ne leggeremo anche altri. Capite? Cioè l'Apostolo Paolo è arrivato a una conclusione leggendo le scritture. E noi vediamo che è la stessa conclusione, anche se noi non avessimo letto il passaggio in Romani, leggendo qui il libro dell'Esodo, dobbiamo riconoscere che qui Dio dice che l'avrebbe indurato. Quindi anche noi, senza considerare quello che Paolo ha scritto in Romani, avremmo dovuto dire, allora, se è confermato anche in altri passaggi della scrittura, il Dio indura chi vuole. Quindi non solo egli chiama chi vuole, ma anche indura chi vuole, capite? Quindi questo oggi prendiamo in considerazione in maniera particolare il fatto dell'induramento e del fatto che Dio opera come vuole Lui, muovendo le persone come vuole Lui, il re. In questo caso si tratta di un re, e di un re anche molto potente. Ora, andando avanti qualche capitolo avanti, adesso leggiamo. Al capitolo 7 di Esodo, dal versetto 1. 7:1 di Esodo. L'Eterno disse a Mosè: "Vedi, io ti ho stabilito come Dio per Faraone, e Aronne, tuo fratello, sarà il tuo profeta. Tu dirai tutto quello che ti ordinerò, e Aronne, tuo fratello, parlerà a Faraone, perché lasci partire i figlioli di Israele dal suo paese. E io indurerò il cuore di Faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese di Egitto. E Faraone non vi darà ascolto. E io metterò la mia mano sull'Egitto e farò uscire dal paese d'Egitto le mie schiere, il mio popolo, il figlioli di Israele, mediante grandi giudizi. E gli egiziani conosceranno che io sono l'Eterno, quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò tratto di mezzo a loro i figlioli di Israele." Quindi vedete, qui ancora una conferma. Dice: manda Mosè ed Aronne a parlare a Faraone, e già preannuncia, il Dio già preannuncia, vedete, a Mosè e ad Aronne che Faraone non li avrebbe fatti uscire. Ma perché? Dice anche perché non li avrebbe fatti uscire subito. Non li avrebbe fatti uscire perché al versetto 3, capitolo 7 di Esodo, c'è scritto: "Io indurerò il cuore di Faraone." Vedete? È Dio che ha indurito il cuore di Faraone. Che avrebbe indurito il cuore di Faraone. Perché? Perché il Dio aveva già preparato che prima di far uscire il suo popolo dall'Egitto avrebbe dovuto farsi un nome, e per farsi un nome sia diciamo in mezzo al popolo d'Egitto e sia in tutte le nazioni della terra che avrebbero udito parlare dell'Iddio di Israele, avrebbero udito che l'Eterno ha fatto dei grandi segni e prodigi e ha mandato dei grandi giudizi potenti nel popolo d'Egitto, contro il popolo d'Egitto che teneva prigioniero il popolo di Israele. In quella maniera, con le 10 piaghe, il Dio si è fatto un nome potente, un nome grande in mezzo alla terra, capite? Quindi c'era proprio bisogno che Dio, diciamo, indurasse il cuore di Faraone affinché non li facesse uscire fino a quando le piaghe non sarebbero terminate, fino a quando il Dio non ha stabilito, quando il Dio ha ritenuto che il suo nome era ormai grande, no? Nel popolo dell'Egitto e in tutta la terra sarebbe stato grande il suo nome attraverso i segni, allora ha fatto uscire il suo popolo di Israele dall'Egitto, quando e come lui ha deciso di fare. Per quanto riguarda Faraone, quindi, c'era bisogno che Dio operasse nel suo cuore, impedendogli di far uscire il popolo di Israele dall'Egitto. Adesso andiamo a leggere ancora avanti, andiamo a leggere, capitolo 8 di Esodo. Dal versetto 8. Al versetto 8 leggiamo. Qui siamo alla seconda piaga. Quindi Mosè e Aaron sono andati dal Faraone e il Faraone si è rifiutato, si è ostinato in cuor suo. Perché? Perché si è ostinato in cuor suo? Perché Dio lo ha indurato e non voleva far uscire il popolo di Israele dall'Egitto. Quindi siamo alla seconda piaga, la piaga delle rane. Dopo che venne questa piaga, leggiamo adesso cosa accade. Capitolo 8 di Esodo, al versetto 8. Allora Faraone chiamò Mosè ed Aronne e disse loro: pregate l'Eterno che allontani le rane da me e dal mio popolo. E io, badate bene, attenzione qui, e io lascerò andare il popolo perché offra sacrifici all'Eterno. E Mosè disse a Faraone: fammi l'onore di dirmi per quando io devo chiedere nelle mie supplicazioni per te, per i tuoi servitori, per il tuo popolo, che l'Eterno distrugga le rane intorno a te e nelle tue case, e non ne rimanga se non nel fiume. Egli rispose: per domani. E Mosè disse: sarà fatto come tu dici, affinché tu sappia che non v'è alcuno pari all'Eterno, che è il nostro Dio. E le rane si allontanarono da te. Si allontaneranno da te, dalle tue case, dai tuoi servitori e dal tuo popolo. Non ne rimarrà che nel fiume. Mosè ed Aronne uscirono da Faraone e Mosè implorò l'Eterno relativamente alle rane che aveva inflitte a Faraone. E l'Eterno fece quello che Mosè aveva domandato. E le rane morirono nelle case, nei cortili e nei campi. Le radunarono a mucchi e il paese ne fu ammorbato. Ma quando Faraone vide che vi era un po' di riposo, si ostinò in cuor suo e non diè ascolto a Mosè e ad Aronne, come l'Eterno aveva detto. Vedete? Al versetto 8 abbiamo visto che già alla seconda piaga, quella delle rane, Faraone cosa disse? Disse di pregare, di liberarlo da quella piaga e avrebbe fatto andare, avrebbe fatto uscire il popolo, avrebbe fatto andare via il popolo, va bene? Ora, le piaghe, Mosè implorò l'Eterno e la piaga delle rane fu tolta da sopra l'Egitto, ma Faraone mutò parere, si ostinò in cuor suo. Capite? Cioè, ci fu un momento in cui Faraone voleva far uscire il popolo di Israele. Dopo, però, il suo cuore mutò, cambiò e si ostinò in cuor suo e trattenne il popolo di Israele. Ora vedete, ci sono due volontà contrastanti in Faraone. Una parte, in un primo momento, voleva farli uscire, in un secondo, poi si ostinò, si rifiutò di farli uscire. Ora, da un momento all'altro, la questione è questa: da quello che abbiamo letto anche in precedenza, siccome abbiamo letto che Dio non avrebbe indurato Faraone fino al momento in cui non sarebbe arrivato il momento che il figliolo di Faraone morisse, ecco, quel momento non era ancora giunto. Quindi, anche se Faraone in cuor suo era spinto, portato a far uscire il popolo di Israele per le piaghe che già stavano cadendo su di lui, il Dio operò nel suo cuore indurandolo, capite? Lo indurì. Cioè, il Faraone voleva farli uscire, ma Dio lo indurì il suo cuore e si ostinò. Quindi ecco perché si dice che fu ostinato di cuore Faraone, ma perché Dio lo aveva indurato. Quindi quando noi leggiamo nelle scritture, va bene, quindi è corretto dire che Faraone, la volontà di Faraone alla fine era quella, la volontà di Faraone, di non far uscire il popolo di Israele dall'Egitto. Cioè, questa parte è corretta. Quindi quando noi troviamo in alcuni punti delle scritture che dice che il tale vuole fare questo o non vuole fare quest'altro, da quel punto di vista è corretto biblicamente, perché se è scritto così, è scritto così. Però vedete, esaminando questi versetti, noi comprendiamo che quel tipo di volontà, quel tipo di ostinazione, esaminando Faraone, vediamo che quella ostinazione, quella volontà di Faraone è stata messa nel suo cuore, è stato spinto da chi? Da Dio. È Dio che ha operato nel cuore di Faraone indurandolo. Quindi è corretto quando noi diciamo che è Dio che indurisce, certo. Ma è corretto anche quando nelle scritture dice che voi non avete voluto, no? Faraone non ha voluto far uscire il popolo di Israele dall'Egitto. È corretto come concetto, ma non è completo, capite? È corretto, ma non completo. Perché non è completo? Perché Faraone, noi sappiamo, perché abbiamo letto il versetto precedente, che Faraone voleva far uscire il popolo di Israele. E qualcosa è successo nell'intermezzo. Tra quando lui voleva e tra quando lui ha deciso di non voler far uscire il popolo di Israele, è accaduto qualcosa. E la scrittura ci risponde a questo, ci dice che Dio indura chi vuole, capite? Quindi il faraone è stato indurito da Dio, gli ha fatto mutare parere praticamente. Quindi, ritornando al concetto generale, quando troviamo nelle scritture che una persona vuole fare una certa cosa, è corretto. Però è corretto anche, perché la scrittura ce lo insegna, che quel tipo di volontà in lui è stata formata da Dio. Capite? Ed è quello che non accettano taluni. Si fermano soltanto ad esaminare, no? Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto radunarvi, no? Sotto le ali, e voi non avete voluto. Quando Gesù dice queste parole a Gerusalemme, sono parole corrette, badate bene, ma non sono complete, perché la somma della parola è quello che ci dà la completezza dell'intendimento. Infatti, è vero, sono parole veraci. Quando Gesù dice voi non avete voluto, ma certo. Però, dalla somma della parola, noi impariamo che è scritto che chi è che gli ha dato quel tipo di volontà? Chi è che ha creato in loro quella volontà di non voler essere raccolti, come una chioccia raccoglie, no, i suoi pulcini? Ma noi sappiamo che è Dio che opera nei cuori dell'uomo per mettere in lui, per operare in lui il volere. Quindi, così come ha indurato Faraone, il Dio indura anche tutti gli altri. Quindi comprendete, questo ho voluto prendere in considerazione questi passaggi biblici per farvi capire che nella scrittura, quando troverete che taluni non vogliono fare una certa cosa, vogliono farla, la volontà è loro, certamente che è in loro. In quel momento è loro la volontà. Diciamo, l'insegnamento lì non è completo, perché dalla somma della parola noi sappiamo che quella volontà in quella persona è stata creata da Dio, è stata operata da Dio dentro di lui. Così, nella stessa maniera come il Dio ha operato nel cuore di Faraone l'induramento dopo che lui aveva decretato di voler far uscire il popolo di Israele. Capite? Questo è importante, questo è il punto cruciale, perché se voi comprendete questo, accettate questo dalle Sacre Scritture, voi troverete la spiegazione corretta di tutti gli altri passaggi biblici che incontrerete quando incontrerete un passaggio biblico che vi sembrerà che la volontà dipenda dall'uomo, voi invece sapete e no, perché non è completo. Cioè, lì dice, lo dice perché in quel momento la volontà dell'uomo è quella e non sbaglia la scrittura, non sbagliano le scritture a dire questo, però noi sappiamo che quella volontà gli è stata messa da Dio, capite? Guardando alla somma della parola. Se voi comprendete questo, comprenderete questo concetto, voi troverete sicuramente la spiegazione, troverete che non ci sono parti della scrittura che si contraddicono per quanto riguarda l'elezione, per quanto riguarda la predestinazione. Ma noi andiamo avanti perché noi abbiamo citato solo alcuni passi, e ne citeremo solo alcuni, ma ce ne sono molti altri. Sempre al capitolo 8 di Esodo, andando avanti, perché le piaghe, se eravamo alla seconda piaga, uno stesso ragionamento accadeva quasi in tutte le piaghe. Per ogni piaga succedeva che un faraone si ammorbidiva e Dio lo induriva, praticamente. Perché? Perché faraone non doveva fare uscire il popolo di Israele se non nel momento stabilito da Dio, dopo che fossero state, diciamo, lanciati tutti quei giudizi che Dio aveva stabilito sul popolo d'Egitto, per farsi un nome potente su tutta la terra. Andiamo a leggere capitolo 8 ancora, il versetto 28. Sta scritto: e Faraone disse: io vi lascerò andare. Quindi qui siamo. È avvenuta la quarta piaga, no? Delle mosche velenose. Per quanto riguarda la quarta piaga, le mosche velenose, ecco che cosa dice Faraone dopo quella piaga, no? Dice, Faraone disse: io vi lascerò andare perché offriate sacrifici all'Eterno, che è il vostro Dio nel deserto. Soltanto non andate troppo lontano. Pregate per me e Mosè. E Mosè disse: ecco, io esco da te e pregherò l'Eterno. E domani le mosche si allontaneranno da Faraone, dai suoi servitori e dal suo popolo. Soltanto Faraone non si faccia più beffe impedendo al popolo di andare a offrire sacrifici all'Eterno. E Mosè uscì dalla presenza di Faraone e pregò l'Eterno. E l'Eterno fece quel che Mosè domandava e allontanò le mosche velenose da Faraone, dai suoi servitori e dal suo popolo. Non ne restò neppure una. Ma anche questa volta Faraone si ostinò in cuor suo e non lasciò andare il popolo. Quindi vedete, fratelli e sorelle, nel versetto 28 dice: Faraone disse: io vi lascerò andare. E poi, passata la piaga, dice: si ostinò in cuor suo. Quindi vedete, ci sono due momenti diversi. Ci sono due momenti diversi, un punto in cui la volontà di Faraone era quella di lasciare andare il popolo e poi dopo si è ostinato. Però questa ostinazione nel cuore di Faraone, noi ora sappiamo anche chi l'ha prodotta. Non si è prodotta da sé, non è prodotta dallo stesso Faraone questa ostinazione. Perché la scrittura ci dice che Dio avrebbe indurato il cuore di Faraone affinché si ostinasse a non fare uscire il popolo, fino a quando Dio non ha stabilito il momento opportuno il Dio. Quindi vedete che c'è scritto ancora, ancora noi comprendiamo quello che Dio ha fatto in Faraone. Andando avanti, adesso leggiamo al capitolo 9 di Esodo, al versetto 12. Guardate, leggete, quindi siamo alla sesta piaga, le ulceri che caddero sul popolo d'Egitto, e sicuramente, diciamo, Faraone, dopo altre piaghe, aveva intenzione. La sua volontà era quella di far andare via il popolo di Israele. Eh sì, perché le piaghe stavano diventando su tutto l'Egitto molto forti, molto potenti, molto dannose per tutto l'Egitto. E al versetto 12, quindi capitolo 9, versetto 12 di Esodo, guardate cosa è scritto: e l'Eterno indurò il cuore di Faraone ed egli non diede ascolto a Mosè e ad Aronne, come l'Eterno aveva detto a Mosè. Cioè, ancora qui è ricordato che la scrittura ricorda qui che è l'Eterno che indurò il cuore di Faraone, non era Faraone che si induriva da solo, capite? ma era l'Eterno che induriva il suo cuore, affinché non desse ascolto a Mosè. E perché questo? Perché, come l'Eterno aveva detto a Mosè, cioè, tutto questo avveniva affinché si adempissero le parole che Dio aveva preannunciato a Mosè dall'inizio. Dovevano andare a compimento, si dovevano compiere le parole che Dio aveva preannunciato, perché badate bene, quando Dio dice una cosa, poi quella farà e metterà in atto tutte quelle azioni affinché le sue parole siano adempiute. Non cade a terra nessuna delle parole di Dio, eh? E Dio ha a disposizione tutti, perché Dio muove i cuori delle persone e gli fa fare quello che Lui vuole. Capite? In una parola stiamo dicendo che Dio regna su tutto il suo creato. Il Dio regna. Per noi il Dio è sovrano, Egli regna dall'alto dei cieli e tutto dipende da Lui. Ma andiamo avanti, perché leggiamo adesso anche della settima piaga. Anche sulla settima piaga, sulla grandine, no? Vediamo cosa dice al versetto. No, leggiamo questo della settima piaga, leggiamo dal versetto 13. Poi l'Eterno disse a Mosè: Levati di buon mattino, presentati a Faraone e digli: Così dice l'Eterno, l'Iddio degli ebrei, lascia andare il mio popolo perché mi serva, poiché questa volta manderò tutte le mie piaghe sul tuo cuore, sui tuoi servitori, sul tuo popolo, affinché tu conosca che non c'è nessuno simile a me su tutta la terra, che se ora io avessi steso la mia mano e avessi percosso di peste te e il tuo popolo, tu saresti stato sterminato di sulla terra. Ma no, io ti ho lasciato sussistere per questo, per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia divulgato per tutta la terra. E ti opponi ancora al mio popolo per non lasciarlo andare? Quindi qui vedete, qui c'è la citazione, praticamente, la citazione è quella che ha preso l'Apostolo Paolo al versetto 16. Paolo ha citato questo versetto per dimostrare che Dio indura, ha misericordia di chi vuole e indura chi vuole. Perché qui c'è anche il motivo, capite? C'è anche il motivo per cui Dio ha operato in quella maniera. Al versetto 16, infatti, rileggendo, vediamo. Io ti ho lasciato sussistere per questo. Cioè, poco prima ha detto, guarda che sei Dio, avrebbe voluto far uscire il popolo di Israele già dall'inizio. Avrebbe mandato una peste e avrebbe fatto morire tutti gli egiziani. Avrebbe potuto far morire Faraone con tutta la sua famiglia e far uscire il suo popolo. Questa era nella potenza di Dio, cioè Dio poteva farlo. Infatti l'ha detto il Dio, l'ha detto l'Eterno, no? Ma non lo ha fatto, e qui c'è spiegato anche perché. C'è scritto: Io ti ho lasciato sussistere per questo, per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia divulgato per tutta la terra. Infatti, dopo che vennero compiute tutte queste piaghe in Egitto, dopo che Dio mandò tutte queste piaghe contro il popolo d'Egitto, egli si fece un nome grande e potente, poi col passaggio del Mar Rosso anche. Ancora oggi noi ci ricordiamo delle piaghe d'Egitto, del passaggio del popolo di Israele nel Mar Rosso, come grandi opere potenti che il nostro Dio ha fatto. Sì, il nostro Dio, colui che ci ha salvati anche a noi. È lo stesso Dio che ha compiuto tutti quei segni, quei prodigi, là, quei giudizi che ha mandato là in Egitto, per un motivo ben preciso che lui stesso ha spiegato, ed è quello di farsi un nome su tutta la terra. Egli fa quello che vuole. Vedete? Quindi, Non ci dobbiamo meravigliare se c'è scritto che Dio indura chi vuole. Non ci dobbiamo scandalizzare. Nessuno si deve scandalizzare. Perché le scritture insegnano che Dio ha misericordia di chi vuole, ma indura anche chi vuole indurare. Andando avanti, quindi siamo alla piaga, viene la piaga della grandine. Leggiamo al versetto 27, capitolo 9 di Esodo, dal versetto 27. Allora, questo abbiamo detto, la piaga della grandine. Al versetto 27. Allora Faraone mandò a chiamare Mosè ed Aronne, e disse loro: questa volta io ho peccato. L'Eterno è giusto, mentre io e il mio popolo siamo colpevoli. Pregate l'Eterno perché cessino questi grandi tuoni e la grandine, e io vi lascerò andare e non sarete più trattenuti. Quindi, dopo che scese questa grandine, quest'altra piaga potente contro l'Egitto, Faraone, vedete, si umilia. Faraone riconosce che Dio è potente e quindi questa piaga lo ha piegato, lo ha umiliato e ha promesso di far uscire il popolo di Israele. Però, cessata la piaga, Mosè prega l'Eterno, cessa la piaga, ecco cosa accade. Al versetto più avanti, 34 e 35, leggiamo: e quando Faraone vide che la pioggia, la grandine e i tuoni erano cessati, continuò a peccare e si ostinò in cuor suo, lui e i suoi servitori. E il cuor di Faraone si indurò, ed egli non lasciò andare i figlioli di Israele, come l'Eterno aveva detto per bocca di Mosè. Vedete? Cioè, quindi il cuore di Faraone voleva andare, far uscire il popolo di Israele ancora una volta alla piaga della grandine, che era la settima piaga. Poi, dopo cessata la piaga, il cuore di Faraone mutò ancora. Però qui dice, vedete, versetto 35, dice che il cuore di Faraone si indurò, ed egli non lasciò andare i figlioli di Israele, come l'Eterno aveva detto per bocca di Mosè. Vedete? Quindi ancora una volta la scrittura ricorda che a operare l'induramento di Faraone era stato Iddio, perché lo aveva preannunciato a Mosè. Vi ricordate quando abbiamo letto che Dio avrebbe indurato il cuore di Mosè, il cuore, scusate, di Faraone, per non far uscire il popolo di Israele dall'Egitto. Così l'Eterno ha detto e così avveniva, fino a quando non sarebbe scesa anche l'ultima piaga, che abbiamo letto che sarebbe stata quella della morte del figliolo di Faraone. Ma andiamo avanti, poi al capitolo 10, ad esempio, più avanti, 10:1 dice: e l'Eterno disse a Mosè: va da Faraone, poiché io ho reso ostinato il suo cuore e il cuore dei suoi servitori, per fare in mezzo a loro i segni che vedrai, e perché tu narri ai tuoi figlioli e ai figlioli dei tuoi figlioli quello che ho operato in Egitto e i segni che ho fatto in mezzo a loro. Onde sappiate che io sono l'Eterno. Avete visto quindi qui al capitolo 10, versetto 1, ai primi versetti del capitolo 10 di Esodo, leggiamo appunto che il Dio dice chiaramente che è Dio che ha reso ostinato il cuore di Faraone e dice e rinnova ancora il motivo per cui è stato fatto. Per fare in mezzo a loro i segni che vedrai, perché tu narri ai tuoi figlioli, ai figlioli dei tuoi figlioli, quello che ho operato in Egitto. Vedete? Quindi Dio ha operato tutte queste cose su Faraone, ha ostinato il suo cuore, lo ha ostinato il Dio, appunto perché doveva compiere segni e prodigi per lasciarsi una testimonianza potente affinché tutti avrebbero tutta la terra. Ancora oggi, badate bene, non solo allora, si parla delle 10 piaghe che caddero in Egitto. Ma ancora oggi noi ne parliamo, noi vedete, ne stiamo leggendo alcuni pezzi, ma quante volte noi preghiamo, oppure leggiamo i salmi, oppure leggiamo le scritture e ci ricordiamo dei segni e dei prodigi che Dio ha fatto in Egitto, dei segni e prodigi che Dio ha compiuto in maniera potente e gloriosa. E noi ci viene in mente poi il fatto che colui che ha operato in Egitto, tutti quei segni e quei prodigi è il nostro Dio, è il nostro protettore, è colui che ci ha rigenerati spiritualmente, è colui che a noi ci protegge. Perché mentre da una parte le piaghe scendevano sopra l'Egitto, dall'altra, dove soggiornava nel paese di Goshen, dove soggiornava in Egitto, in quella parte lì dove soggiornava il popolo di Israele, queste piaghe non cadevano, capite? Perché questo è il nostro Dio, che da una parte punisce quelli che lui vuole punire, ma dall'altra protegge il suo popolo. Quindi questo è il nostro Dio. Questi segni e questi prodigi ci dicono che Dio. Chi è Dio? Chi è l'Iddio che noi invochiamo e che adoriamo? Quando noi ci inginocchiamo per adorare e glorificare il Dio, ecco chi è il Dio. Il Dio è anche, non è solo colui che ha mandato il suo figliolo Gesù Cristo a morire sulla croce per noi e a spargere il suo sangue affinché i nostri peccati fossero rimessi, ma è anche colui che proteggeva il popolo di Israele quando era in Egitto e mandava le sue piaghe sopra il popolo d'Egitto. Capite? Questo è il nostro Dio. Il nostro Dio è potente da fare quello che lui vuole. Non c'è nulla di impossibile alla sua mano. Quindi noi dobbiamo avere questa fiducia piena in Dio, in Gesù Cristo, nella sua parola. Dobbiamo avere una piena fiducia, non dobbiamo venire mai meno nella fede, ma essere fortificati. Leggendo tutte queste cose, veniamo appunto fortificati nella fede. Ma andiamo avanti a leggere ancora altri passaggi. Avanti ancora, andiamo al versetto 7, vediamo cosa dice qui. E i servitori di Faraone gli dissero: fino a quando questo uomo ci sarà come un laccio? Lascia andare questa gente che serva l'Eterno, l'Iddio suo. Non sai tu che l'Egitto è rovinato? Quindi a un certo punto, vedete, a un certo punto i servitori di Faraone si resero conto che le piaghe erano così potenti che l'Egitto era quasi completamente rovinato. E mancavano ancora l'ottava, la nona e la decima piaga, le altre piaghe terribili. Però già i servitori di Faraone cedevano, Faraone no, perché il Dio aveva decretato di ostinare il cuore di Faraone. E noi ancora andiamo avanti e leggiamo, ad esempio, al versetto 20, dopo che venne l'ottava piaga, quella delle locuste, avviene anche qui che Faraone, colpito dalle piaghe, chiede a Mosè e poi la piaga cessa e il Faraone si induriva di nuovo. Infatti al versetto 20 c'è scritto: ma l'Eterno indurò il cuore di Faraone ed egli non lasciò andare i figlioli di Israele. Vedete, ancora una volta è scritto che è Dio che ha indurato il cuore di Faraone. E poi leggiamo ancora nell'ultima piaga, al capitolo 11, versetto 1, e l'Eterno disse a Mosè: io farò venire ancora una piaga su Faraone e sull'Egitto, poi egli vi lascerà partire di qui. Quando vi lascerà partire, egli addirittura vi caccerà di qui.
Vedete?
Quindi con la morte del figliolo di Faraone, con la morte di tutti i primogeniti dell'Egitto, ecco che Faraone si decise a far uscire il popolo di Israele. Però vedete che cosa dice l'Eterno a riguardo di questo? Dice, egli vi lascerà partire di qui. Quindi il Dio ha decretato con l'ultima piaga, quella piaga, la decima piaga con la morte dei primogeniti d'Egitto, ha decretato che Faraone facesse partire il popolo di Israele. Quindi il popolo di Israele è uscito dall'Egitto nel momento in cui Dio ha stabilito, dopo tutte le piaghe che Dio aveva già preparato di mandare sopra il paese d'Egitto. Quindi il Dio ha operato in questa maniera su Faraone. Adesso noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vedere, ad esempio, dobbiamo guardare, ma quello che Dio ha operato nel cuore del re Faraone, di Faraone, che era il re d'Egitto, no? Ma l'ha operato anche su altri re, ha operato in questa maniera solo lì con Faraone? Ebbene, prendiamo altri esempi, voglio prendervene altri due di esempi, però dobbiamo andare a leggere nel libro di Esdra. Nel libro di Esdra. Nel libro di Esdra, al capitolo 1, che poi è avvenuto quello che è scritto nei proverbi, no? Avviene sempre quello che è scritto nei proverbi, perché nel libro dei proverbi, al capitolo 21, stanno scritte queste parole. 21.1 di proverbi. Il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua. Egli lo volge dovunque gli piace. Vedete, anche Salomone, perché il libro dei Proverbi è stato scritto da Salomone, un uomo che era pieno di sapienza, una sapienza che gli era provenuta da Dio, ha scritto queste parole, che il cuore del re, anche dei servitori abbiamo visto, anche i servitori, anche il cuore dei servitori era nelle mani dell'Eterno, ma anche il cuore dei re, come dice Salomone. Nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua, egli lo volge dove vuole, vedete? Dovunque gli piace. Quindi il cuore del re, la volontà del re, la sua dove il re deve operare, la volontà del re è Dio che la forma in lui, è Dio che forma la volontà dei re e anche di tutti gli altri uomini. A conferma di questo, leggiamo appunto, abbiamo letto di Faraone, ma leggiamo anche del re Ciro, al capitolo 1 di Esdra, dal versetto 1. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola dell'Eterno pronunziata per bocca di Geremia, l'Eterno destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce e per iscritto fece pubblicare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia: l'Eterno, l'Iddio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra, ed egli mi ha comandato di edificargli una casa a Gerusalemme, che in Giuda. Chiunque tra voi e del suo popolo sia il suo Dio con lui e salga a Gerusalemme che in Giuda ed edifichi la casa dell'Eterno, dell'Iddio di Israele, dell'Iddio che a Gerusalemme. Tutti quelli che rimangono ancora del popolo dell'Eterno, in qualunque luogo dimorino, la gente del luogo li assista con argento, con oro, con doni in natura, bestiame, aggiungendovi offerte volontarie per la casa dell'Iddio che è a Gerusalemme. Quindi vedete, il popolo di Israele, come abbiamo letto, il popolo di Israele che era malvagio, era disubbidiente ai comandamenti di Dio, fu punito dall'Eterno, fu portato in cattività, fu portato in Babilonia, fu portato in Persia. Bene? Però per bocca del profeta Geremia fu detto che questa cattività, questa prigionia del popolo di Israele in Babilonia e in Persia sarebbe durata 70 anni. Bene? Ora, trascorsi 70 anni, qui dice al versetto 1, no? Esdra 1:1, abbiamo visto, affinché si adempisse la parola dell'Eterno pronunziata per bocca di Geremia, l'Eterno destò lo spirito di Ciro, re di Persia. Vedete? Quindi Dio, venuto il momento da lui stabilito, destò anche lo spirito di Ciro, che fece un editto per liberare il popolo di Israele affinché tornasse in Giuda, affinché tornasse a Gerusalemme. Ecco qui, vedete, un'altra conferma che il Dio opera nei cuori degli uomini quello che lui vuole. Dal punto di vista di Faraone, Paolo lo ha citato, l'Apostolo Paolo, per dimostrare che il Dio ha misericordia di chi vuole, no? Ma indura anche chi vuole. Quindi ha citato Faraone e noi siamo andati a ripercorrere le letture di Paolo a riguardo di Faraone, per vedere se anche noi, leggendo le cose che ha letto Paolo in Esodo, giungessimo alle stesse conclusioni. E a me mi sembra che la risposta sia sì, dobbiamo obbligatoriamente giungere alle stesse conclusioni a cui è giunto l'Apostolo Paolo, ma non perché l'Apostolo Paolo era solo ispirato da Dio, ma anche perché in Esodo la conclusione è quella che abbiamo visto. L'Eterno ha detto tante volte che avrebbe indurato il cuore di Faraone fino a quando lui fino al momento in cui Dio ha stabilito di far uscire il suo popolo. E così è avvenuto. Il Dio lo ha detto, il Dio lo ha fatto e così è avvenuto. Nella stessa maniera, il Dio ha detto che il popolo di Israele sarebbe rimasto prigioniero del re di Persia, del re di Babilonia per 70 anni. Giunto il momento, il Dio mette nel cuore del re di Persia, di Ciro, re di Persia, di fare un editto e di liberare il popolo di Israele. Vedete? Il Dio mette nel cuore degli uomini quello che devono fare per portare a compimento la volontà di Dio, per portare a compimento l'opera di Dio. Ma non c'è solo quello, c'è anche un passaggio che dice le stesse cose che però riguarda il futuro, che riguardano il futuro. Qui dobbiamo andare, che ancora devo avvenire. Qui dobbiamo andare a leggere in Apocalisse al capitolo 17. Quindi in Apocalisse al capitolo 17 leggiamo queste parole. Lo leggiamo dal versetto 12. E le 10 corna che hai vedute sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potestà come re assieme alla bestia per un'ora. Costoro hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Costoro guerreggeranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signor dei signori e il Re dei re. E vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Poi mi disse: le acque che hai vedute e sulle quali siede la meretrice sono popoli e moltitudini e nazioni e lingue. E le 10 corna che hai vedute e la bestia odieranno la meretrice e la renderanno desolata e nuda. E mangeranno le sue carni e la consumeranno col fuoco, poiché il Dio ha messo in cuor loro di eseguire il suo disegno e di avere un medesimo pensiero e di dare il loro regno alla bestia, finché le parole di Dio siano adempite. Vedete? Cioè, quando verrà l'anticristo, praticamente, perché la bestia è l'anticristo, ci saranno dei re, ci saranno degli uomini che avranno una certa autorità, no? E Dio metterà in cuore di queste autorità, di questi re, di dare la loro autorità e la loro potenza a quella, alla bestia, all'anticristo, perché così Dio ha stabilito. Lo ha stabilito Dio, lo ha stabilito nel passato di fare, di compiere determinate cose, ma Dio lo ha stabilito anche per il futuro. Quindi vedete, il presente è racchiuso tra il passato e il futuro, quindi quello che Dio ha fatto nel passato, quello che Dio farà nel futuro, lo fa anche al presente. E Dio muove le autorità come muove tutte le persone, come Lui vuole, mettendo in cuore quelle cose che devono portare a compimento il piano e tutti i piani e i disegni di Dio. Questo è il Signore ha stabilito. Questo leggiamo attraverso le scritture, che Dio ha operato nei cuori, ha ostinato i cuori, ha operato nei cuori degli uomini anticamente, lo fa ancora oggi e lo farà anche in futuro. Leggiamo anche anche nei credenti, guardate bene, questo avviene, l'opera di Dio la compie anche nei credenti. Ad esempio, leggiamo in Filippesi al capitolo 2, al versetto 13. Dice così: poiché Dio è quello che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza. Vedete? Quindi anche nei nostri cuori il volere, una certa volontà e certe opere che dobbiamo compiere. È Dio che le compie in noi. Quindi se noi facciamo il bene, ad esempio, non ci dobbiamo gloriare di nulla. Non dobbiamo sentirci superiori a nessuno né gloriarci di nulla, perché è l'Eterno che opera in noi quel po' di, diciamo, quella volontà di fare il bene, è Dio che ce la mette in cuore. Vedete come il Signore non è che siamo liberi, capite? Cioè, l'uomo non è libero di fare quello che gli piace, perché l'uomo non è libero di contrastare, di contraddire l'opera che Dio ha pianificato, perché Dio ha fatto un progetto, dei disegni, c'è cioè un'opera da compiere. L'uomo non è libero di distruggere quello che Dio ha già, i disegni che Dio ha formato già. Quindi, anzi, gli uomini sono, il Dio opera nei cuori degli uomini affinché portino a compimento i disegni di Dio. Quindi l'uomo non è libero, non esiste nessun libero arbitrio, fratelli e sorelle, perché è Dio colui che opera, interviene nei cuori degli uomini per fargli fare quello che lui ha stabilito, quello che secondo i disegni che il Dio stesso ha stabilito. Quindi per terminare, rileggiamo le conclusioni di Paolo. Volevo concludere questo ragionamento che ho fatto con voi sul fatto che Dio non solo a misericordia, ma anche indura chi vuole. Quindi, ritornando a leggere al versetto 9-17 di Romani, rileggiamo: poiché la scrittura dice a Faraone: appunto per questo io ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Così dunque, egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Quindi, per quanto riguarda la salvezza, dobbiamo tenere sempre presente questo versetto, il versetto 18, perché Dio si attiene a questo versetto. Questa è la conclusione a cui è giunto l'Apostolo Paolo. E quindi questa conclusione dell'Apostolo Paolo che abbiamo visto leggendo in Esodo, che è anche la nostra conclusione, ed è questa: che Dio fa misericordia a chi vuole, ma egli indura anche chi vuole. Quindi Dio opera queste due cose. Quindi ha misericordia, ma anche indurisce i cuori delle persone quando lui decide di indurirle, perché egli è l'Eterno. Questa è la giustizia, no? Che Dio ha posto. Pertanto nessuno si può opporre, no? Nessuno è inutile che uno contende con Dio e gli dice: ah, ma perché fa questo, perché fa quest'altro? Si mettono molti a giudicare l'operato di Dio, quando invece Dio regna, è sovrano e fa esattamente quello che gli piace. Perché il nostro Dio è il vasaio. Tutti gli uomini sono la terra, no? Sono i vasi di terra. Il vasaio dei vasi di terra ne fa quello che vuole. Non è il vaso che dice al vasaio fammi così. È il vasaio che fa i vasi, li fa come egli vuole. Quindi l'Eterno regna. E questo era il messaggio che oggi, che questa sera volevo portarvi, appunto per dimostrarvi quello, per puntualizzare il fatto che non solo Dio sceglie, questo è capito da molti, ma meno è capito il fatto che Dio indurisce i cuori, perché Dio, quelli che non vuole salvare, quelli che Dio ha già decretato di non salvare, quindi di non farli pervenire alla salvezza, quelli che ha già decretato li indurisce, non li fa andare alla salvezza, ma indurisce i loro cuori. Quindi Dio opera nei cuori di quelli che devono essere salvati, ma opera anche nei cuori di quelli che non devono essere salvati, perché Dio così ha deciso nella sua sovranità, secondo il suo proponimento e il beneplacito della sua volontà. A Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.